va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Stiamo rileggendo, diceva la sigla, argomenti di attualità, e stiamo rileggendo quali sono gli atteggiamenti in chiave di fede, quali sono le virtù necessarie per questo tempo di avvento, ma, come abbiamo già detto, necessarie per vivere la nostra storia, che è una storia di attesa, di avvento, dell'attesa che qualcuno arrivi. Tutti quanti desideriamo qualcosa, e il Natale è l'attesa dei bambini di un dono, di un regalo, ma tutta la nostra vita è un'attesa, l'attesa di terminare la scuola, l'attesa di trovare un lavoro, l'attesa di andare in pensione, l'attesa. Abbiamo detto, è proprio in questo tempo di attesa, che non è solo in queste 6 settimane di avvento, lo continuo a ripetere questo, ma è la nostra storia, che è una storia di attesa, di avvento. Abbiamo sottolineato alcuni atteggiamenti, alcune virtù, dalla speranza. Bellissima l'affermazione del Cardinal Martini alla vigilia del terzo millennio. 1999, lasciateci sognare. Se uno non ha la speranza, se uno non ha l'attesa di un sogno che si realizzi, se uno non sogna che il mondo possa essere, la sua vita possa essere diversa, e allora la sua vita è spenta, ferma, non c'è vita. A un bambino si dice, quando uno è morto? Quando non respira più, quando non cammina più? La risposta di un bambino, il mistero della morte, no? E certo, la vita è finita. Se questa giornata che io sto vivendo è come quella di ieri, è una giornata buttata via, è una vita ferma. Su alcune situazioni noi siamo fermi da 50 anni. Chiedo a qualcuno, ma preghi tu? Sì, certo, guardi Don Angelo, io le 3 Ave Marie ogni sera, dal giorno della prima comunione, io le recito sempre. Ah, e crede di essere a posto. Lei i soldi 50 anni fa dove li mettevo? Li nascondevo in casa. E adesso li metto in banca e li faccio fruttare. E poi cambio continuamente questo titolo, quest'altro, questo. Ah, per quanto riguarda i soldi, lei cambia continuamente. 50 anni fa dove andava? A Milano, andavo in bicicletta al lavoro. E adesso? Adesso vado con la macchina, vado col treno. Com'è cambiato? E invece a volte noi siamo fermi. Se non abbiamo un'attesa, un desiderio, un impegno per rinnovarci, ecco che la vita è spenta, siamo già morti. E per riuscire, abbiamo sottolineato come per riuscire a cambiare, a rinnovarci, ecco la speranza. Ecco quello che abbiamo detto settimana scorsa, la vigilanza, cogliere che ci sono già dei semi di vita nuova, occorre farli crescere. Bellissima la lettura di una vita missionaria di un sacerdote, non va per insegnare, va per condividere la sua vita con quella degli altri e riscoprire che gli altri hanno già dei valori che lui deve imparare, e lui porterà i suoi valori. E poi i valori che impara da questo popolo, che noi diciamo del terzo mondo, li abbia a riportare a casa. La vita missionaria non termina con l'andare, termina con ritornare, riportare, perché la nostra vita qui abbia a cambiare. Sono stato impressionato quando a gennaio sono andato giù in Congo, dove c'era in una zona di guerriglia, e vedere che nella mattinata un villaggio è stato attaccato da bande, purtroppo tante armi sono in giro, armi che sono prodotte anche in Italia, armi che vengono vendute a questi poveri in cambio di oro, in cambio di metalli preziosi che loro hanno, perché si faccia guerriglia e le grandi potenze economiche possono fare i loro, soddisfare i loro vizi, possono fare i loro interessi, perché c'è confusione in quello Stato. La guerra in Africa non terminerà finché non saranno terminati i grandi beni che loro hanno, esempio nel sottoterra. Come si fa a rinunciare a questi metalli preziosi? L'ultimo è quello per i telefonini, no? E allora per poterli avere si crea confusione con la guerriglia. Vabbè, e questa guerriglia, sono entrati questi guerriglieri in un villaggio, l'hanno depredato, l'hanno minacciato e questi sono fuggiti, 150 famiglie. Sono arrivate a una ventina di chilometri lontano dal loro villaggio, ormai distrutto e saccheggiato, e sono arrivati in un villaggio dove io mi trovavo. Ebbene, pomeriggio alle 3, alle 4, impauriti, hanno chiesto ospitalità. Non erano parenti di questo villaggio. Ebbene, in 2 ore sono stati 150 famiglie ospitate, tutte quante. Una tenda che aveva, una tenda, una capanna, non un caseggiato, un appartamento, che aveva... In una capanna dove vivevano o dormivano 4 persone è diventata una capanna di 8 persone. Una casa che con qualche lamiera come parete o come tetto, oltre a che ha fatto era un passo in più avanti delle capanne di paglia. Altre persone sono entrate, ma non chiedevo, ma sono vostri parenti? No. Bene, in 2 ore hanno ospitato 150 famiglie con tanti bambini. Allora io mi sono chiesto, ma i missionari qui sono venuti, non dico io perché ero rimasto solo qualche giorno, però sono venuti per evangelizzare o per essere evangelizzati. Quanto dobbiamo imparare noi? Che in questi giorni che sto visitando le famiglie ci sono 8 catenacci quando si apre una porta. E magari ci sono degli appartamenti, sono andato giorni scorsi da 3 caseggiati, ma di appartamenti, dicevo, i chierichetti. Questi qui sono le case di Shuri. E mi divertivo a bagnare un po' tutto, no? Così almeno lavoreranno un po' su questi mobili di lusso, questi divani, queste televisioni che occupavano una parete intera di un locale. Il cambiamento. Ebbene, un altro atteggiamento necessario perché ci sia questo cambiamento, abbiamo detto la vigilanza, la speranza, la vigilanza, oggi una luce per restare svegli. La troppa oscurità distrugge la speranza. Se siamo immersi nelle tenebre della guerra, della violenza, dell'odio, della fame, del sopruso, dell'esclusione, come possiamo sperare che arrivi quel giorno in cui vedremo una terra di fratelli e sorelle? Le tenebre non permettono di sperare, non permettono di vedere gli inizi di un giorno nuovo. Abbiamo bisogno di luce che trasformi queste tenebre che sono un po' non solo i nostri occhi, ma soprattutto il nostro cuore. Le tenebre li abbia a trasformare in luce e calore. Luce che ci tiene pronti, ci tiene desti a portare riconciliazione, a portare pace, a portare fratellanza. Là dove, come dice San Francesco, c'è l'odio e la guerra che dividono. Luce per portare là dove c'è fame, pane da condividere, dove c'è solitudine, violenza, amore per poter vivere. Là dove non c'è amicizia e rispetto, ecco la luce che ci fa cogliere questa povertà e soprattutto la luce che riscalda il nostro cuore per poter venire incontro a questa povertà. Potremmo dire una luce che ci permette di accendere nella notte della disperazione la luce della speranza, la luce della gioia di vivere, la luce della possibilità di vivere. Il Cristo Gesù che è venuto e che viene, noi cristiani diciamo che è Lui la luce che ci impedisce di assopirci. È Lui che rischiara il nostro percorso nella notte. È Lui che ci dà la forza, il calore per condividere con i fratelli la nostra vita. È Lui la luce che dà sollievo e forza, potremmo dire, ai cuori e ai corpi stanchi di tanta gente che vive in questo mondo. Una luce per andare avanti, non fermarsi. Certo che ci sono già dei valori adesso, ma potremmo dire con lo slogan dell'Avvento, già ma non ancora. Già ci sono dei valori, ma non ancora dei valori pieni. E allora bisogna andare avanti. E questo è per tutti un'esperienza difficile. Ci fermiamo, stiamo qui, stiamo bene, ma che cosa dobbiamo aspettare ancora? Andare avanti nel buio della notte, invece. E se c'è il buio, a volte senza sapere dove mettere i piedi. E allora ecco la tentazione. Non sarebbe meglio fermarsi e rinunciare all'impresa? La fede è presentata tantissime volte come luce che illumina le tenebre, che ci permette di camminare anche in piena notte, anche quando le cose vanno male. Ci permette di sentire ugualmente, di credere che il Signore ci vuole bene, che il Signore è dalla nostra parte anche quando le cose vanno male. Ci permette di camminare anche in piena notte senza inciampare. Ed è vero, perché la fede porta luce, ma tuttavia non è così semplice. Infatti è una luce che viene donata solo un po' alla volta, e viene donata mentre si avanza, la si condivide. Potremmo dire che è quello che accade con la bicicletta. Solo se si continua a pedalare, la dinamo della bicicletta manda corrente, manda luce. Se uno si ferma, la luce davanti alla bicicletta e dietro si spegne, resta all'oscuro. Coloro che camminano con rettitudine proiettano davanti a sé dei fasci di luce di cui il mondo ha bisogno. Essere luce, che bella espressione. E Gesù nel Vangelo lo dichiara: io sono la luce del mondo. La luce che illumina non per sapere. Il mio computer sa tante cose, basta che schiaccio un tasto, mi dice mille cose su un argomento, su un tema. Ma la luce, soprattutto oggi, credo che noi abbiamo bisogno di calore, abbiamo bisogno di cuore, non di vedere e di sapere. Abbiamo bisogno di cuore che ama, di un cuore caldo. Ecco la luce, che è l'espressione di colui che si è definito luce. Una luce per credere. Credere è un atto d'amore, perché ti rimette dentro nell'altro, perché ti fidi totalmente di lui, perché vai avanti insieme a lui anche se sei un po' titubante. Per il fatto che con lui, con gli altri c'è sempre più vita, colui che è solitario è una vita spenta, non può essere aiutato, non può aiutare. Quante volte la nostra vita individualistica è una vita spenta, no? Pensiamo di essere a posto, tranquilli, senza problemi, ma sono proprio i problemi tuoi o degli altri che ti rinnovano la vita. E allora ecco che è importante una luce per muoversi, importante una luce per credere. È possibile credere a uno, fare con lui un'alleanza eterna senza conoscerlo? Per questo egli viene di persona, così lo puoi vedere ed ascoltare. E potrai deciderti. Vedete, dice Gesù, sono proprio io che, nato sulla nuda terra, insegno la condivisione, guarisco la cecità, sto dalla parte degli ultimi. Io, il giustiziato sulla croce, io che sono con voi per la vita e per la morte. Una luce per scegliere. Una luce per vedere, una luce per camminare, una luce per credere, una luce per scegliere. I Vangeli ci raccontano le scelte compiute da Dio nei momenti quotidiani dell'esistenza terrena di Gesù, da Betlemme al Golgota, dalla prima all'ultima ora. Dio ha agito in Gesù restando fedele alle sue scelte. Nascere a poca distanza da Gerusalemme e morire fuori dalle mura della città santa, abbassarsi fino a dormire sulla paglia e salire fin sul patibolo della croce, accostarsi a tutti, gli umili, i piccoli, e tenersi lontani dai posti di onore, dai titoli onorifici, incoraggiando sempre l'accoglienza e l'ospitalità, e non avere per sé neppure dove posare il capo, di professione un carpentiere. Costui è il Messia, costui è la luce del mondo, che ci illumina e ci riscalda, la luce di cui è necessario, perché il Vangelo non è un racconto di avvenimenti giustapposti per caso e dalle circostanze, ma è un crescendo quotidiano di scelte di vita, fino ad arrivare alla pienezza, al compimento, usiamo altri termini, fino ad arrivare alla gioia vera di vivere. E allora se noi guardiamo Gesù, anche noi impariamo a scegliere, dalla luce che lui impariamo a camminare, a vedere, a conoscere, a scegliere. E se scegliamo, entriamo anche noi nella luce che è Lui. Questa luce che è Lui, e che prossima settimana parleremo, il Natale, tante rappresentazioni del Natale sono fatte con la luce. Guardate quante luci colorate ci sono negli alberi di Natale, quante luci colorate ci sono sulle nostre strade. È bello definire che Gesù è luce del mondo, no? Lui che si è definito così, è proprio vero. Che calore dà un fascio di luce, una luce colorata, come animano le nostre strade queste luci, ma soprattutto come anima la nostra vita una luce o delle luci che sono quelle che viene a portare Gesù. Buona settimana a tutti e buon weekend. Thank you.
Avete ascoltato la rubrica religiosa insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.